Buongiorno, grazie dell'invito. Care ragazze e cari ragazzi, vicini e lontani, come si diceva nel radio di una volta, e comincio con una premessa. Mi presento, sono Giacomo Di Girolamo, nella vita faccio lo scrittore e giornalista, sono direttore di un giornale che si chiama TP24, di una radio che si chiama RMC 101. Oggi è il 27 marzo ed è giornata di sciopero per tutti i giornalisti italiani. E molti di voi diranno: ma dove si nota che c'è lo sciopero? I giornalisti, si sa, non fanno nulla tutto il giorno. Invece, se ci fate caso, oggi non ci sono notiziari in radio, domani non usciranno i quotidiani e non ci sono neanche telegiornali. Lo dico perché è un tema molto importante. Pensate che l'Italia è al 49° posto nel mondo nella classifica mondiale sulla libertà di stampa. I giornalisti italiani sono da 10 anni senza contratto. Cioè, noi abbiamo un contratto con gli stipendi fermi a 10 anni fa e soprattutto c'è un precariato col C del mestiere. Attualmente, per fare un esempio, i quotidiani regionali qua in Sicilia, ma vale anche per tutti gli altri quotidiani regionali, pagano un articolo a un loro collaboratore con partita IVA 2,50 euro. E quando un giornalista è pagato 2,50 euro per scrivere un articolo, o è molto ricco, o è molto pazzo, o purtroppo è anche pagato da qualcun altro per scrivere. Questo non fa bene al giornalismo. Questo ci tenevo a dirlo in apertura di questo mio intervento, insieme a diverse cose che l'intervento del professore Savona mi ha sollecitato. La prima cosa, rispetto a tutte le slide che abbiamo visto, poco fa si citava la Piovra, è un'altra serie più vicina e altrettanto famosa nel mondo come la Piovra, ma ai noi non italiana, che è il Trono di Spade. Nel Trono di Spade, insomma, 9 stagioni in cui non so quanti di voi l'hanno vista questa serie, degli eserciti, dei regni si combattono per assumere il controllo di questo mondo fantastico. A un certo punto uno dei protagonisti dice: noi dobbiamo alimentare il caos, perché il caos è una scala. E bene o male le organizzazioni mafiose, no professore, lavorano così, cioè creano il caos perché sanno che nel caos proprio le organizzazioni criminali possono creare e ottenere opportunità. E poi, prima di dire altre cose in ordine sparso, avevo una curiosità e volevo soddisfare, perché poco fa si citava, credo sempre il professore Savona citava i casi di Dalmastro e del Minnesota, no professore? Ecco, vorrei sapere, approfittando del pubblico in sala, quanti di voi, quando si parla del caso Dalmastro, sanno di cosa stiamo parlando? Bene, vorrei sapere quanti di voi, quando si parla del caso Minnesota, sanno di cosa stiamo parlando. Benissimo, insomma, confermava alcune mie preoccupazioni. Circa Dalmastro, è bene dirlo, stiamo parlando dell'ormai ex sottosegretario alla giustizia, e sottosegretario è una sorta di viceministro che si è dimesso perché un'inchiesta giornalistica, quindi giornalismo serve a qualcosa, ha raccontato che lui era in società con la figlia di un noto esponente della criminalità organizzata nella gestione di un locale, di un ristorante. Insomma, per lo scandalo che ha generato questa circostanza, il sottosegretario si è dimesso, una vicenda molto farsesca, perché fino all'ultimo lui dice: vabbè, ma che male c'è, io non sapevo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece il Minnesota, siamo dall'altra parte del mondo e ci riferiamo all'utilizzo, coercitivo, ma lo è di fatto, ma illegale, sopra le righe, disumano, insomma, che è stato fatto dalla polizia in America, di un particolare ramo della polizia che si occupa dell'antiimmigrazione, per contenere le proteste che ci sono in America per ora contro il presidente degli Stati Uniti Trump. In alcuni episodi in particolare, in due circostanze, due cittadini americani sono stati uccisi dalla polizia americana. Insomma, e capite che la cosa è veramente terribile. E ultima cosa che devo dire prima di dire le altre cose che volevo dire, a proposito sempre di quello che ha detto il professore Savona, è una buca che ho davanti casa, perché insomma c'è chi fa i progetti internazionali e c'è chi, come me, racconta le buche che ha davanti casa. Tra l'altro, insomma, chi vive a Marsala, come insomma credo in tante altre parti d'Italia, sa che le nostre strade sono costellate di buche. E io proprio ieri ho scritto un articolo che poi pubblicherò lunedì su questa buca che ho davanti casa, che ha 5 anni. questa buca fa 5 anni proprio in questo periodo e lo voglio bene, la sento come una di famiglia, insomma. Ormai la posso anche su capire. E, perché secondo me, insomma, io credo molto in quello che diceva Leone Tolstoi, cioè sì, provinciale raccontare il mondo. Secondo me, insomma, la mia buca davanti casa e tutti i tentativi che io ho fatto in 5 anni per farla riparare creando ulteriori disastri raccontano bene il territorio in cui viviamo, sapendo un fatto, e poi non parlo più della buca perché non è questo il tema, che questa buca nasce in realtà perché io ho segnalato al comune che c'era una perdita d'acqua in strada. Quindi riparano la perdita e creano questa voragine che nessuno ha più riparato. Perché vi parlo di questa buca? Sempre per le cose che diceva il professore Savona, ovvero che ormai viviamo in un sistema in cui la politica crea bisogni che poi in qualche modo i politici tentano di risolvere, no? Perché tu devi andare sempre a chiedere, a questuare, a domandare il favore, la cortesia, vale per la buca che hai davanti casa, come per il posto di lavoro, la patente nautica, per tutto. Ecco, in questa intermediazione a un certo punto si intromette anche la criminalità organizzata, che sa che dove la politica crea bisogni, la criminalità oggi è una sorta di welfare parallelo, insomma, che quei bisogni li risolve al prezzo chiaramente della tua libertà e della tua dignità. E questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare mai. Parlavo di una serie poco fa, invece ora vi parlo di un film. Il film è Il Padrino, che è uno dei film più importanti della storia del cinema. Qualsiasi classifica venga fatta delle film più belli della storia del cinema, Il Padrino in particolare è una trilogia, Il Padrino l'atto secondo di questa trilogia è sempre ai primi posti, insomma è considerato come uno dei più bei film della storia del cinema, almeno dell'ultimo secolo, ed è effettivamente così. Il Padrino è un film incredibile e bello, che già dal titolo ci fa capire, insomma, non so quanti di voi l'hanno visto, si trova nelle piattaforme, è un film che è il film che ha raccontato la mafia al mondo, l'avventura di questa famiglia americana dei Corleone, che insomma tra la Sicilia e New York, tra vendette, affari, droga, casinò, eccetera eccetera. Perché vi parlo del Padrino? Perché il film è di più di 50 anni fa, è di 55-60 anni fa, è uscita un paio di anni fa una versione restaurata proprio per i 50 anni, e la cosa che in pochi sanno del Padrino è che questo film di Francis Ford Coppola fu realizzato grazie a un accordo con la mafia americana. Perché insomma il film è tratto da un romanzo, Il Padrino, di Mario Puzo, insomma, quando cominciarono le riprese molto difficili, insomma, la faccio breve, cominciarono i primi attentati, i primi scioperi delle maestranze, insomma era impossibile, i primi segnali che arrivavano ai produttori, questo film non si doveva fare, insomma, un po' come Bravi di Don Rodrigo, questo film non sa da fare, fin quando si capisce che c'era un problema e la produzione trova un interlocutore che era l'associazione italo-siciliana, siculo-americana, che era una specie di associazione che in realtà era il paravento pulito, insomma, delle famiglie mafiose siciliane in America, che si siede con i produttori e dice: beh, noi il film ve lo facciamo fare ad alcune condizioni. Una di queste condizioni, in 3 film che durano, ognuno dura 2 ore, quindi in 6 ore di film, la parola mafia, per esempio, non si dice mai. Le famiglie mafiose americane imposero alla produzione che quel film andava fatto, perché serviva anche alla mafia per celebrarsi, insomma, e per celebrare una sorta di epopea della mafia, però la parola mafia non andava detta mai. Perché vi dico questa cosa? Perché già in quegli anni c'era la mafia in America, c'erano le famose 5 famiglie di New York, che avevano tutte cognomi italiani, no? Il Gambino è quella più famosa, perché era una mafia che proveniva chiaramente dalla Sicilia. Cioè, noi quando parliamo di mafia internazionale e insomma di internazionalizzazione della criminalità organizzata, dobbiamo capire che non stiamo parlando di una cosa nuova, ma di una cosa che esiste. Di fatto, secondo me, da quando esiste la mafia, perché la mafia è diventata subito internazionale. Ha seguito le rotte migratorie di fine 800 e poi del 900, si è di fatto stabilita a New York, ma la cosa più interessante è che ha ragionato in chiave internazionale la mafia. E questa è una cosa sulla quale dobbiamo fare attenzione. Poco fa noi citavamo, Emilio Miceli citava il caso di Castellammare del Golfo, ed è vero, noi in quegli anni, negli anni 60-70, avevamo in provincia di Trapani le raffinerie clandestine più grandi d'Europa, quelle che pulivano la droga che poi arrivava in America, arrivava in tutta Europa. Noi avevamo in Castellammare del Golfo il porto clandestino più importante nel Mediterraneo per lo sbarco e l'imbarco di droga, tant'è che si scatena una guerra di mafia per controllare questo traffico e intere famiglie vengono sterminate in una sorta di guerra civile interna alla mafia per capire chi doveva gestire questo traffico. È lì che nasce la fortuna criminale dei Messina Denaro, perché prima in provincia di Trapani la famiglia che comandava era quella del Buccellato di Castellammare, Buccellato in Rimi, e con la guerra di mafia dottor Rina decide che invece i capi della mafia in provincia di Trapani sono i Messina Denaro e quindi Castelvetrano dall'altra parte della provincia. Però dico, la mafia gestiva già il traffico di droga a livello internazionale ancora prima che noi ci interrogassimo su che cos'era l'internazionalizzazione. E lo faceva in tanti modi. La mafia gestiva il traffico internazionale perché il capo della mafia in quegli anni, Tano Badalamenti, si è fatto costruire l'aeroporto accanto a Punta Raisi, a Cinisi, perché voleva da vicino seguire il traffico internazionale di droga. Perché la mafia aveva i suoi uomini all'aeroporto di Linate per controllare il traffico di droga. E in quegli anni noi ancora ci interrogavamo, negli anni 60-70, se la mafia esistesse o no, se fosse reato o meno, no? E quali fossero le misure migliori per contrastarla. L'economia della provincia di Trapani, una delle cose che dobbiamo dirci, perché forse uno dei segreti meglio custoditi, l'economia della provincia di Trapani è basata su questo traffico di droga. Quando io ero piccolo mi ricordo che molti anziani dalle nostre parti, nei conti correnti postali, nella libretta, come diceva mia nonna alle poste, avevano dollari. E avevano dollari perché noi eravamo così pieni di dollari in provincia di Trapani che non sapevamo più dove metterli. E allora si cominciava a fare questa pratica di intestare a ignari anziani, insomma, che non sapevano nulla, semi-analfabeti delle nostre contrade, libretti alla posta di Matarocco, di Tabaccaro, no, di Paceco, dove c'erano 1.000, 10.000, 100.000 dollari. E perché? Perché non sapevamo più dove metterli tutti questi soldi. Sempre a proposito di internazionalizzazione delle mafie, cosa fare di tutti questi soldi? Una delle storie più singolari che ho raccontato che riguarda Messina Denaro fu il loro tentativo addirittura alla fine degli anni 80, metà degli anni 80, di comprare un'isola vicino Malta. Questo per dire che insomma la mafia ha sempre guardato intorno e Messina Denaro in particolare insomma ha girato mezzo mondo, ma ha fatto affari con mezzo mondo, ma vale anche per il bandito Giuliano. Qua siamo davvero ormai quasi potremmo dire nella preistoria della mafia. E il bandito, la banda di Salvatore Giuliano aveva un canale particolare con il Nord Africa, come hanno avuto tutti i mafiosi dalle nostre parti, e lo stesso Messina Denaro che faceva affari con l'Albania, come in Grecia dove la famiglia Messina Denaro controllava dei cementifici. Vedete quanto sono internazionali le mafie, prima ancora del mercato comune europeo, del trattato di Maastricht, infischiandosene di Dazi e Balzelli. Le opere d'arte che sono state trafugate al parco archeologico di Selinunte, come in gran parte della provincia di Trapani, scusate, io parlo del territorio perché questo calpesto e questo conosco, sono finite nelle collezioni di tutto il mondo, sempre grazie alla mafia che le ha vendute. Beh, passando dalla Svizzera a New York. La mafia è stata sempre internazionale, oggi è diventata anche un concetto internazionale, perché la mafia siciliana è la più antica, in realtà oggi tante mafie ci sono nel mondo, ognuna con le sue regole, le sue caratteristiche, no, quando si citano sempre le mafie straniere si parla spesso della Yakuza, che non è una marca di una vasca da bagno, ma è la mafia giapponese, che ha delle caratteristiche particolari, per dire come ogni paese, come in tanti paesi, anzi non ogni paese è sbagliato, ci sono delle organizzazioni criminali mafiose con delle loro caratteristiche, e in particolare Si parla molto in questi mesi di mafia albanese in Italia e di mafia nigeriana, sulla quale spendo qualche parola, perché noi parliamo molto di mafia nigeriana, ci sono diverse operazioni di polizia e giudiziaria che hanno portato a arresti, a processi, però alcune inchieste sempre di giornalisti internazionali ci raccontano che quella che a noi sembra mafia nigeriana in realtà mafia potrebbe non essere, perché in Nigeria c'è un sistema delle confraternite universitarie molto radicato e spesso si equivoca il senso di questo associazionismo delle confraternite come se fosse una mafia. La faccio breve perché non mi interessa tanto spiegarvi questo fatto, mi interessa spiegarvi una cosa importante. Vedete, noi oggi ci interroghiamo su che cos'è la mafia nigeriana, perché il nostro compito, ancora una volta, cari ragazze e cari ragazzi, è questo sempre: studiare, interrogarci, capire, chiedere, cercare. La lotta alla mafia è stata per un secolo della nostra vita collettiva, da fine 800 a fine 900, una lotta di comprensione, di studio. Quando io sono nato nel 77, il reato di mafia non c'era. Quando io faccio la primina nell'82, dopo un po' spunta il reato di mafia, no? Ma spunta al prezzo di grandissimi sacrifici umani, di vite che abbiamo dovuto, di persone che hanno pagato con la vita per darci questa libertà. E parlo di libertà, l'ho detto all'inizio, lo dico ora e lo dirò sempre, perché Pio La Torre, dal quale tutto questo discende anche l'incontro di oggi, diceva sempre che la lotta alla mafia è una lotta per la libertà di tutti noi, perché ci fa schifo vivere in una terra dove ci sia la mafia. E la mia sensazione è che noi abbiamo fatto questo grande sforzo di comprensione, abbiamo fatto tanto, poi a un certo punto ci siamo fermati, che è un po' anche sottotesto delle cose che ci siamo dette fino ad ora, e ora studiare, interrogarsi, capire non ci interessa più. D'altronde non sappiamo neanche dove è Minneapolis o che cosa accade dentro il governo, perché studiare la mafia. La mafia internazionale lo è sempre stata. L'antimafia no. Purtroppo, mentre la mafia internazionale, la lotta alla mafia non è assolutamente internazionale. E torniamo al Padrino, memorabile film di 50 anni fa, che è bellissimo, ma ha una grande disgrazia. Se voi andate in America e fermate 10 persone, 10 persone su 10, se chiedete cos'è la mafia, vi dicono il Padrino. Cioè loro, io ancora oggi ricevo giornalisti che vengono qua in Sicilia perché vogliono incontrare la famiglia Corleone, perché credono che la mafia sia quella roba là, perché citano le battute famose del film, faccio un'offerta che non potrà rifiutare, take the gun, leave the cannoli, anzi leave the gun, take the cannoli, eccetera, eccetera. Cioè, noi abbiamo un problema culturale di fare capire al mondo che la mafia non è quella cosa là e che è molto cambiata, perché cambia e cambia sempre, e cambia sempre la mafia, e che lo sforzo che l'Italia ha fatto di lottarla dovrebbe essere uno sforzo collettivo, perché fuori dagli ambiti accademici la situazione è tragica. Io me ne accorgo ogni volta che vado all'estero, perché negli anni ho dovuto sempre di più asciugare le mie presentazioni e rendere didascaliche, fin quando ora mi presento con i PowerPoint che utilizzo in realtà in Italia quando sono nelle scuole elementari, per capire. Io dico: questa è l'Italia, cos'è la mafia? Questa è la Sicilia. La Sicilia non è mafia, perché bisogna partire proprio dall'ABC. Ora, qualche giorno fa è uscito un libro pubblicato dalla Liverpool University che contiene alcuni saggi, fra cui un mio saggio che nasce proprio da un progetto che ho fatto con l'Università della California, che per me è stato molto interessante, non solo per testare il mio inglese da combattimento, ma soprattutto perché confrontandomi con questi studenti che studiano l'Italia e le nostre dinamiche, ho capito davvero quanta difficoltà ci sia per rendere patrimonio di tutto il mondo il patrimonio di conoscenze che noi abbiamo fatto. Io ho sempre grandi brividi quando devo spiegare all'estero cos'è la confisca, per esempio, perché è uno strumento che bene o male abbiamo solo noi, o il cosiddetto doppio binario. Cioè l'Italia è l'unico paese al mondo che ti può confiscare i beni per mafia anche se non sei condannato per mafia. E quando lo spieghi all'estero, devi sempre un po' arrampicare, perché lo dico, ma com'è possibile questa cosa? D'altronde anche lo stesso reato di mafia ce l'abbiamo noi, ma non è che ci hanno tutti i paesi, sembra che in Germania non ci sia, in Inghilterra, insomma, in tantissimi altri paesi. La mafia è internazionale, l'antimafia, la lotta alla mafia purtroppo no. Questo perché le mafie oggi viaggiano più di noi, delle nostre idee, delle nostre azioni, e anche per questo che abbiamo difficoltà a riconoscerle e a lottarle, e rimaniamo in questa dimensione molto folcloristica, molto provinciale del raccontare la mafia. In realtà tutti gli affari della mafia sono internazionali. Quando io mi occupai di mafia e energia eolica, nel senso degli affari della mafia trapanese nell'energia eolica, non è che raccontavo una storia di Coppole, Pizzini, Lupare, Cicoria, eccetera, eccetera. Raccontavo una storia dove a un certo punto c'erano intermediari che avevano 42 società, se ricordo bene, in 18 paesi del mondo. 18 paesi del mondo. E noi ancora siamo fermi a quell'idea di mafia là. È per questo che dobbiamo tenerci strette occasioni come queste, perché ci aiutano a capire come le organizzazioni criminali oggi operano davvero su un piano transnazionale o internazionale, e tutto ciò ci riguarda da vicino. Quando vediamo nei bar i pensionati che giocano con le macchinette, anche là spesso, a volte può essere anche il circuito del gioco legale che l'Italia purtroppo consente, insomma, con una tassazione molto alta, ma consente. Il più delle volte invece il circuito è assolutamente legale, illegale, perché fa base a server che sono a Malta, come in Lussemburgo o in Bulgaria, e chiaramente secondo voi chi si approfitta della disperazione dei nostri nonni che giocano tutto il giorno al videopoker spendendo una fortuna? Chi se ne approfitta? Se ne approfittano le mafie. Quando un imprenditore viene qua a investire soldi dal nulla, a investire decine di milioni di euro nel territorio, senza dire da dove vengono questi soldi, senza che noi sappiamo la sua storia, questo non ci deve accendere qualche campanello d'allarme? Chi se ne approfitta di tutta questa ricchezza che gira? Non certo noi, una ricchezza effimera. Chi se ne approfitta? Sempre le mafie. Nei disgraziati che arrivano a Marsala, come a Pantelleria, a Castelvetrano, no? Che ogni tanto vediamo, ora vedrete che con bel tempo torneremo a trovare delle ciabatte, no? A Capoboeo, le bottiglie di plastica, i giubbini, no? Molti di voi faranno i video quando sbarcheranno questi poveri che attraversano l'Africa e poi dall'Africa il mare per venire da noi. Ma dietro questa gestione criminale, cosa c'è? Ci sono le mafie che oggi purtroppo sono anche identificate nei governi, perché il governo libico, insomma, assomiglia proprio a una sorta di consorteria mafiosa. Cosa possiamo fare? Tanto. Ogni scelta che noi facciamo ha conseguenze. La prima è informarsi. E lo dico sempre, perché ho fatto fioretto di dirlo in ogni occasione pubblica in cui mi capiterà, e quindi lo ripeto per la centesima volta quest'anno, ma non mi stanco. Siamo tutti soddisfatti che l'Italia ieri ha finalmente vinto una partita, insomma, e quindi potrebbe anche arrivare mondiale. Mio figlio, che a momenti è maggiorenne, non ha visto mai un mondiale, cioè, e quindi ritorniamo ai mondiali. Ma noi spendiamo ogni mese 49 euro per vedere male le partite su DAZN. No, 45 euro Sky, 20 euro Netflix per vedere i film, stream, molto bello, altre 15 euro Disney, HBO, ci sono mille piattaforme, ci sembra normale, siamo abbonati a Spotify come a piattaforme di gaming, eccetera, eccetera. Poi però, quando si tratta di abbonarci a un giornale, comprare un giornale, pensate, Repubblica fa una promozione in questo momento, l'abbonamento a Repubblica, è più importante quotidiano italiano, costa 24 euro l'anno. 2 euro al mese. Una copia online del Giornale di Sicilia costa 1 euro, come di tutti i giornali. Eppure, no, i giornali non si devono pagare, l'informazione deve essere gratis, insomma. Ci hanno convinto che non vale la pena pagare, invece no. Non solo dobbiamo pagare, dobbiamo pretendere che i giornalisti siano anche pagati bene, perché dobbiamo pretendere di essere informati e informati bene, Perché solo questo ci salva, ragazze e ragazzi. Informarci, studiare, capire, esserci nelle cose. Anche rifiutare la retorica che dice siete gli adulti di domani. A me non interessa che siate adulti di domani, a me interessa che siate cittadini oggi. Perché questo dire sempre cittadini di domani è anche un po' delegare responsabilità, che noi anziani diciamo, oh beh, cittadini di domani noi abbiamo dato, poi un giorno toccherà a voi, state buoni, state all'angolo. No, siate cittadini oggi, cominciate a informarvi oggi, cominciate a scegliere oggi. Voi non lo sapete, ma a Marsala c'è un museo che è quello della nave punica, cosiddetto il parco archeologico. E insomma, tra l'altro quando io dico museo della nave punica, la direttrice si butta sempre da terrazzo, un po' come quando io vengo qua e dico il commerciale, la presidente mi guarda sempre, la dirigente dice, ah. Perché oggi si dice parco archeologico, insomma. E, io ci andavo spesso quando avevo la vostra età, perché oggi nelle scuole si fanno cose bellissime. Voi avete un'occasione che io non avevo quando avevo la vostra età a scuola. Pensate che quando io andavo alla scuola elementare, ci portava, Marsala non aveva teatri, il teatro era la villa favorita, non so se il professore Giacone si ricorda, ma soprattutto io mi ricordo che Marsala non aveva cinema, aveva un cinema a luci rosse, e una volta l'anno noi ragazzi bambini venivamo portati a vedere un film Disney in quel cinema a luci rosse, che per ovvi motivi era, diciamo, vietato nella parte della platea, noi ci facevamo salire sopra in piccionaia. Questa era la Marsala di quegli anni, vedete. Quante, rispetto a oggi, non avevamo assolutamente opportunità. Quando c'era supplenza, la maestra sveniva oppure scioperava perché noi eravamo assolutamente incontrollabili, il registro prevedeva che ci si portava a vedere il museo della nave punica, un museo che io ho odiato, perché ci andavo una volta a settimana, non andavo in quel museo. Tra l'altro la nave punica, che lo dico ai nostri ospiti, è l'unico esemplare di nave punica pressoché integra esistente al mondo, ce l'abbiamo solo noi. In quegli anni era coperta da una sorta di telo bianco, non so se gli anziani come me si ricordano, ecco, cerco facce per avere un conforto, con degli oblò di plastica per vedere dentro, una specie di grande preservativo, perché questo era, insomma, della nave. E noi questa nave non la vedevamo perché era sempre coperta da questa cosa bianca, questa cerata bianca, e la si vedeva da questi oblò, tant'è che ho sempre pensato, quando ero piccolo, pensate, non solo che la neve e il sale fossero la stessa cosa, perché chi l'ha vista mai la neve da noi, vedevo sempre saline, ma che gli oblò servissero per vedere dentro, non per vedere fuori, perché avevo sempre questa idea. E insomma, perché ve lo sto dicendo? Perché oggi invece la nave è esposta, è bellissima, insomma, la si può girare, c'è un'altra nave, insomma, è un museo grandioso. In questo museo, entrando a sinistra, museo che oggi per me è un luogo del cuore, più si invecchia più si sta negli archivi e nei musei, e da qua sento l'alito della morte che mi insegue. Ma dico, entrando in questo museo, a sinistra, dall'altra parte rispetto alla nave punica, c'è una cosa piccolissima che si chiama tessera hospitalis. La tessera hospitalis è una cosa di pietra, una tesserina di pietra, che raffigurava, suggellava l'amicizia tra una famiglia punica e una famiglia greca. Infatti c'è un'iscrizione che lo dice. Ed era molto comune, perché Marsala in quegli anni era un centro di commercio fiorente, c'erano i greci, c'erano i punici, si commerciava, e gli stranieri erano ospiti, lo straniero era hospis. Poi a un certo punto ci hanno convinto invece che oggi lo straniero è nemico, è hostis. E invece non è così. Una volta non c'erano le barriere, una volta non c'erano i confini, una volta viaggiavamo liberi. E oggi le mafie prosperano proprio per questo, perché noi abbiamo deciso che lo straniero è un nemico, che esistono i confini, che esistono i muri, e lì dove esistono confini, dove esistono i muri, dove esiste la povertà e dove esiste questo grande dislivello di povertà, che noi gioiamo per le qualificazioni mondiali, mentre accanto a noi c'è gente che muore di fame, in questo contesto prosperano le mafie. Lottare contro le disuguaglianze, quindi oggi, care ragazze e cari ragazzi, ho terminato, è davvero il migliore e più grande e più importante contributo che ciascuno di voi e ciascuno di noi può dare per lottare le mafie in Sicilia e nel mondo. Grazie.